Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Washington e Teheran ritornano al tavolo dei negoziati, ma i venti di guerra sono sempre più insistenti. Il Pentagono vuole utilizzare l'intelligenza artificiale per fare la guerra. Alcune società si oppongono e Washington minaccia di isolarle economicamente se non cedono. Stati Uniti, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, Donald Trump ha lasciato intendere di voler influenzare o invalidare le elezioni di midterm. Messico, Jalisco torna lentamente alla normalità dopo il caos creato dall'uccisione di El Mencho, ma le domande su cosa succederà da ora in avanti sono molte. Spagna, il colonnello golpista Antonio Tejero muore nel giorno in cui il governo Sanchez rende pubblici i documenti classificati sul tentato golpe dell'81. World Music dei Came Like Swallows, il nuovo album di Thurston Moore e Bonner Kramer, è una preghiera per le anime straziate di Gaza. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Sono ripresi alle 5:30 circa i colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran a Ginevra. Questa mattina i due paesi si sono parlati per circa 3 ore, poi hanno ricominciato nel tardo pomeriggio. Per il momento non ci sono molte informazioni su come stiano andando i colloqui. L'Oman ha detto che Iran e Stati Uniti si sono dichiarati aperte a nuove soluzioni e il ministro degli esteri omanita, che fa parte dei mediatori, ha detto che i negoziatori hanno dimostrato un'apertura senza precedenti a idee e soluzioni nuove e creative. Intanto però la nave portaerei da guerra statunitense, la Gerald Ford, la ritenuta la più grande al mondo, ha lasciato la sua base navale NATO nell'isola di Creta, facendo rotta verso Israele, dove dovrebbe arrivare domani al porto di Haifa. Washington sta rafforzando la sua presenza militare nell'area, lasciando presagire invece un possibile attacco nei prossimi giorni. Come sempre però per l'Iran gli sviluppi sul fronte internazionale sono legati anche a quello che succede all'interno del paese. Negli ultimi giorni ci sono state nuove proteste e mobilitazioni, questa volta concentrate soprattutto nelle università. Noi vi proponiamo un racconto che abbiamo raccolto in Iran. Si tratta di una donna iraniana che per sua sicurezza abbiamo riletto noi con una nostra voce la sua testimonianza. Una testimonianza che, come altre, ci fa capire come sia sfaccettata anche l'opinione pubblica iraniana e come alcuni iraniani stiano vivendo questo passaggio storico così delicato. Sentiamo.
Il governo iraniano ha dichiarato guerra al suo stesso popolo. Dopo quello che è successo a gennaio, siamo sotto shock. Vogliamo vivere liberi, liberi da una legislatura medievale. Vogliamo votare. Ai funerali delle persone uccise a gennaio non ci sono state preghiere, ma balli e applausi per i defunti. Io dormo con un nodo alla gola pensando alle madri delle vittime. Di sera non usciamo. Andiamo in giro solo di giorno e solo quando strettamente necessario. Siamo in attesa di qualcosa. Al popolo iraniano non interessa l'obiettivo di Trump. Aspettiamo solo che un esercito straniero ci salvi dal nostro esercito. Ci serve aiuto. Senza un intervento esterno non ce la facciamo. Quando sentiamo dei negoziati perdiamo le speranze. Quando sentiamo di un possibile attacco militare invece ci parliamo. Ci diamo consigli su come prepararci a eventuali emergenze, per esempio alla mancanza di acqua o di elettricità. Pochi giorni fa al lavoro abbiamo fatto una commemorazione per una giovane collega uccisa durante le manifestazioni dello scorso gennaio. Hanno parlato alcuni dirigenti e alcuni suoi amici. C'erano i genitori e altri parenti. Piangevano tutti. A volte i colleghi più giovani cantavano slogan: «Donna, vita e libertà, morte al dittatore». Ma i parenti gli hanno chiesto di ascoltare, di dialogare e di non usare la violenza. Ho parlato con i genitori e gli ho raccontato del mio imbarazzo per essere viva e per il fatto che la nostra generazione sia stata obbediente e che ora questa generazione debba fare tutto da sola. Ai parenti, invece, ho detto che ormai è impossibile cambiare le cose con le riforme. Non c'è più tempo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Gli Stati Uniti stanno spingendo, facendo pressioni sempre più forti per integrare rapidamente le tecnologie di intelligenza artificiale nei programmi militari. Nello specifico, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha chiesto alla società di intelligenza artificiale Anthropic di rendere disponibili i suoi sistemi di intelligenza artificiale per qualsiasi uso militare entro venerdì, minacciando di annullare i contratti nel caso in cui non si adegui alla richiesta. È un passo che segna un ulteriore inasprimento dei rapporti tra il governo statunitense e Anthropic, e segna anche il cambio di passo del governo statunitense nei confronti della intelligenza artificiale in ambito militare. Ne abbiamo parlato con il nostro collaboratore Marco Schiaffino.
La scelta del Pentagono in realtà riguarda tutte le società di intelligenza artificiale. In pratica il Pentagono ha mandato una comunicazione dicendo che vuole modificare quelli che sono i termini di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in modo che siano applicabili a any lawful use, cioè qualsiasi utilizzo legale. Visto e considerato che cosa è legale e cosa no lo decide l'amministrazione degli Stati Uniti, comprenderebbe qualsiasi cosa, anche quello che normalmente è escluso dalle società di AI. Quindi, per esempio, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per scopi militari o per alimentare armi autonome. Le aziende hanno reagito in maniera diversa. C'è chi ha deciso di andare incontro al Pentagono, per esempio XAI, l'azienda di proprietà di Elon Musk, Palantir, l'azienda di proprietà di Peter Thiel. Invece Anthropic fa parte di quel gruppo di aziende che si è rifiutata di modificare questo tipo di utilizzo e quindi di andare incontro alle richieste del Pentagono.
Perché fino ad ora le aziende di intelligenza artificiale avevano tra i loro paletti quello di che non venissero utilizzate per sistemi militari.
Sì, questo è uno dei limiti che si sono poste bene o male tutte le aziende, devo dire, con delle modifiche progressive nel corso del tempo, perché c'erano delle esclusioni molto esplicite. Per esempio, nel caso dei termini di utilizzo di OpenAI, col tempo sono andate sfumando, però evidentemente c'è una linea rossa che nessuno ha intenzione di superare, e Anthropic in particolare in questo caso ha puntato decisamente i piedi e quindi è entrata in aperto conflitto con il Pentagono.
E il Pentagono con questo ultimatum poi che cosa minaccia di fare? Perché comunque stiamo parlando di aziende private.
Sì, le minacce sono numerose. Una che è la più banale, mettiamola così, è quella di mettere in una blacklist Anthropic e escluderla da tutti i contratti con il governo federale, quindi stiamo parlando di miliardi di dollari. Però la minaccia più surreale, mi verrebbe da dire, è quella di invocare il Defense Production Act, una legge federale statunitense del 1950 che in pratica conferisce al presidente degli Stati Uniti la possibilità di obbligare le aziende ad accettare e dare priorità a contratti governativi. È una legge che è stata approvata nel periodo della guerra in Corea e che però potrebbe obbligare a questo punto Anthropic a collaborare col Pentagono.
Concretamente l'utilizzo appunto dell'intelligenza artificiale per scopi militari, guardando adesso ai conflitti in corso, cosa significherebbe?
Beh, l'intelligenza artificiale ormai è considerata veramente un elemento che può cambiare l'equilibrio del potere sul campo. Lo vediamo per esempio con la guerra in Ucraina. Sappiamo che i droni devono essere controllati in qualche modo. Beh, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per i droni permette di renderli autonomi da un controllo remoto, e quindi tutte le tecniche di blocco delle comunicazioni diventano inutili perché i droni sono autonomi. Su un altro piano abbiamo visto l'utilizzo che è stato fatto dell'intelligenza artificiale a livello di identificazione dei bersagli, e quello è il caso della piattaforma Lavender che è stata utilizzata dall'esercito israeliano. Insomma, sempre più si guarda l'intelligenza artificiale come uno strumento per rendere più efficiente la macchina bellica. Le aziende che si occupano di intelligenza artificiale cercano di evitare tutto questo per una questione di immagine, per una questione etica. Siamo arrivati a un conflitto veramente, veramente pesante fra quella che è l'amministrazione statunitense e quella che sono le aziende che si occupano di intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Tutto questo potrà segnare anche il futuro dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale e di come verrà usata.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Nel diluvio di cose, gran parte di queste esagerazioni o aperte falsità dette da Donald Trump nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, c'è qualcosa che non è stata forse considerata con la dovuta attenzione. Allora, ad un certo punto del suo discorso, Trump ha detto: «Le frodi elettorali sono dilaganti nelle nostre elezioni». Non è vero. Uno degli studi più accreditati, quello dell'Arizona State University del 2012, mostrava che la percentuale di frodi elettorali nelle elezioni americane tra il 2000 e il 2012 è stato dello 0,00003 per ogni voto espresso. Nonostante i numeri siano ben noti nella politica americana, Trump ha però detto: «I democratici vogliono barare e noi li fermeremo». Quel «noi li fermeremo» lascia presagire scenari non esattamente confortanti per le elezioni di midterm il prossimo 3 novembre. Appare ormai piuttosto chiara una cosa, cioè i repubblicani sono destinati alla sconfitta. Quello che non è ancora chiaro è quanto ampia, quanto pesante sarà questa sconfitta, ma appunto tutti i sondaggi mostrano i repubblicani in forte difficoltà. E del resto le elezioni speciali, locali, statali, tenute sinora nell'ultimo anno, diciamo, hanno sempre premiato i democratici. C'è poi di mezzo anche la storia, le tradizioni della politica americana, cioè di solito il partito che controlla la Casa Bianca è destinato alla sconfitta al medio termine. E infine, a far propendere per la sconfitta repubblicana, c'è lui, c'è Donald Trump, il presidente a questo punto più impopolare della storia americana, colui che ha trasformato l'America in un enorme campo di battaglia dove esercitare un potere sempre più coercitivo, repressivo. Un sondaggio CNN di queste ore fissa al 36%, quindi bassissimo, l'indice di gradimento degli americani nei confronti di Trump. La tendenza quindi è chiara. Trump lo sa che per lui la sconfitta potrebbe essere particolarmente devastante, potrebbe partire un nuovo impeachment, e comunque lui resterebbe, anche nel caso che non ci fosse l'impeachment, Trump resterebbe per 2 anni alla Casa Bianca con un congresso appunto democratico e senza poter fare molto. E quindi il presidente si prepara, comincia a lanciare accuse non dimostrate che però possono far partire una serie di azioni per limitare o svuotare il diritto di voto. Tra queste azioni ci sono per esempio regole più stringenti per votare. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Trump ha infatti chiesto ai repubblicani del Congresso di approvare il SAVE, la legge che limita Limiterebbe il voto per posta, imporrebbe l'identificazione degli elettori alle urne e la prova della cittadinanza al momento della registrazione. I repubblicani non hanno i voti al Congresso per superare l'ostruzionismo democratico, ma comunque i singoli stati sono liberi di adottarne le disposizioni. Si troverebbero certo gli stati repubblicani, ad affrontare decine di cause legali, ma intanto il voto di novembre sarebbe segnato da un clima di incertezza. Trump potrebbe poi emettere un ordine esecutivo cercando di nazionalizzare le elezioni, lo ha già detto, ponendole quindi sotto il suo controllo. Non è una cosa costituzionale, ma non sembra che appunto questo sia un problema che nel passato abbia frenato il presidente. Trump e i suoi potrebbero ancora accusare di frodi migliaia di funzionari elettorali che semplicemente fanno il loro mestiere, oppure potrebbero chiedere la confisca delle macchine usate per il voto. Potrebbero ancora mandare l'esercito, gli agenti federali nelle città per controllare le operazioni di voto e lo spoglio e quindi ovviamente influenzarlo, condizionarlo. Ci sono insomma tanti modi in cui Donald Trump e la sua amministrazione potrebbero cercare di influenzare o invalidare un voto che li preoccupa. Da quello che il presidente ha detto durante il discorso sullo Stato dell'Unione, pare che questi modi non siano più soltanto un'ipotesi, ma ogni giorno che passa una possibilità sempre più concreta.
Adesso andiamo in Messico, dopo l'ondata di violenza che ha colpito soprattutto lo stato di Jalisco nello scorso fine settimana, dopo l'uccisione del narcotrafficante El Mencho. Il traffico aereo negli scali di Guadalajara e Puerto Vallarta è tornato alla piena regolarità oggi. Nel paese pian piano si sta tornando alla normalità, ma su che cosa succederà da adesso in poi non si sa ancora molto, le domande sono tantissime. Sentiamo l'analisi di Emanuela Borzacchiello, ricercatrice dell'Università di Città del Messico.
La grande domanda ora è cosa succederà. Partiamo da alcuni dati di fatto. Innanzitutto dobbiamo tener presente che l'anno scorso il Messico, sotto la pressione di Trump e dopo una trattativa durissima con il governo statunitense, ha consegnato agli USA 72 esponenti della criminalità organizzata che operavano in Messico affinché fossero processate nei tribunali statunitensi. Però, consegnando 72 criminali, il Messico ha in realtà anche fornito 72 fonti primarie di informazioni. Con questi dati in mano, gli USA possono fare molte cose, ma soprattutto delineare un mappa veritiero dei punti nevralgici in cui operano i cartelli e che garantiscono loro autonomia d'azione in campo economico e politico come attore centrali. Il governo Trump però, come sappiamo, con le informazioni che possiede non è un attore disinteressato. In questo scenario il cartel Jalisco Nueva Generación è un attore chiave ed è presente in diversi ambiti. L'ambito economico, perché i loro capitali permettono ai membri del cartel di far parte dei consigli di amministrazione di grandi aziende. È presente in ambito politico, non solo attraverso la corruzione di sindaci o governatori per operare sul territorio, ma candidando direttamente esponenti dei cartelli a cariche politiche statali, legati soprattutto alle risorse naturali e alle privatizzazioni dei servizi di base. E infine è un attore chiave nell'ambito dell'apparato di sicurezza, non solo per la corruzione di polizia ed esercito, ma perché coinvolto nel trasporto di armi. In questa ragnatela il cartel Jalisco Nueva Generación aveva un sovrapotere che non era più funzionale al sistema. In questo scenario vince chi ha più informazioni, sa come muoversi e come reindirizzare le nuove economie territoriali. Seguendo gli schemi del passato, quando veniva ucciso il capo di un cartel, nel paese esplodeva una guerra intestina. Oggi questo schema salta, poiché gli attori coinvolti non sono più divisi in due soli schieramenti: i buoni da una parte, ovvero lo Stato e l'esercito, e i cattivi dall'altra, sinistra alla criminalità organizzata. La riconfigurazione delle forze a cui assistiamo è più strategica, è più chirurgica. Ci sono molti nuovi capi, ma non sono visibili perché operano in tutti i campi, il campo politico, economico e criminale. Cosa fare per affrontare questo intreccio di poteri? Il piano del governo è il controllo militarizzato del territorio e la lotta alla corruzione.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Ora andiamo in Spagna, è morto il colonnello Antonio Tejero, che aveva tentato il golpe nel 1981, è morto nel giorno in cui il governo di Pedro Sánchez ha reso pubblici documenti classificati proprio su quel tentato golpe. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi. Abbiamo un problema con il servizio, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Nel frattempo vi anticipo la nostra rubrica sulla World Music con Marcello Lorrai.
Il titolo è They Came Like Swallows, come quello del romanzo autobiografico del 37 dello scrittore statunitense William Maxwell, in italiano Come un volo di rondini, che attraverso gli occhi di un bambino di 8 anni di una famiglia del Midwest raccontava il flagello dell'epidemia di influenza del 1918, la tristemente famosa spagnola responsabile di milioni e milioni di vittime. Ma in questo caso si tratta di una epidemia di un altro tipo, non meno spietata, che sono però uomini ad avere creato e propagato. Abbiamo immediatamente sentito, scrive in una nota di presentazione Thurston Moore, che They Came Like Swallows dovesse esistere come una preghiera per le anime martoriate delle famiglie della Palestina decimate dalla brutalità del genocidio. Siamo stati d'accordo nell'offrire la nostra musica come una forma di attivismo sonico e di energia benefica. L'album è il nostro scambio in duo per la dignità umana, la nostra musica dell'anima per ogni parvenza di pianeta in pace. Realizzato da Thurston Moore e Bonner Kramer, chitarra elettrica e voce il primo, basso, tastiere, campionamenti e voce il secondo, They Came Like Swallows, sottotitolo Seven Requiems for the Children of Gaza, uscirà il 1 maggio in CD, vinile e digitale pubblicato da Silver Current Records. Nell'annunciarlo, Moore e Kramer a metà febbraio hanno intanto pubblicato la traccia di apertura Urn Burial, cioè sepoltura nell'urna, corredata da un video, un brano tra minimalismo e post rock di grande intensità emotiva. Il ruolo di fondatore e chitarrista della band newyorkese di rock noise alternativo Sonic Youth, attiva tra il 1981 e il 2011, ha fatto di Thurston Moore una figura di culto nel mondo della musica d'avanguardia, un musicista rispettato per il suo contributo artistico, così come per la sua coerenza. Su posizioni libertarie e anticapitalistiche, critico dell'industria della musica e propugnatore dell'indipendenza, ammiratore delle espressioni musicali non convenzionali e non conformiste, a cominciare dal free jazz, Moore è un convinto sostenitore della causa palestinese e ha aderito fin dall'inizio alla campagna internazionale BDS di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele, che Moore considera uno Stato che pratica l'apartheid. Moore non ha mancato di criticare colleghi come i Radiohead, che sono andati ad esibirsi nel paese, e recentemente è stato tra i nomi di maggiore risonanza internazionale, assieme ad artisti come Brian Eno e Massive Attack, che hanno sottoscritto l'appello iniziativa di Musicians for Palestine a Live Nation Entertainment, la più grande società a livello mondiale di organizzazione di concerti, perché smetta di lavorare in Israele. Bonner Kramer è venuto fuori dall'effervescenza dell'avanguardia newyorkese a cavallo tra anni 70 e 80, ha collaborato fra gli altri con John Zorn e si è poi affermato come produttore, in particolare nell'ambito della musica alternativa, in anni più recenti, per esempio, di gruppi slowcore come Low e Galaxy 500. Moore e Kramer si conoscono da una vita, ma questo è il loro primo album comune. Kramer ha preparato e registrato alcuni canovacci nello studio nella sua casa. Ha poi raggiunto Moore in Florida, dove hanno registrato le parti di chitarra e poi assieme hanno improvvisato creando altri brani. L'unico brano in cui compaiono le loro voci è l'ultimo di questi Requiem per i bambini di Gaza, una cover di Insight dei Joy Division.
E adesso dunque chiudiamo, come vi annunciavo poco fa, con la Spagna, con la morte del colonnello golpista Antonio Tejero nel giorno in cui il governo Sanchez rendeva pubblici i documenti classificati proprio su quel tentato golpe del 1981. Prima di sentire Giulio Maria Piantadosi, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
È stato il volto del tentato colpo di Stato che il 23 febbraio del 1981 cercò di affossare la giovane democrazia spagnola, nata appena 4 anni prima, nel 1978, dopo quasi 40 anni di dittatura franchista. Il colonnello Antonio Tejero guidò circa 200 agenti della Guardia Civile nell'assalto al Congresso al grido di
«Quieto todo el mundo!»
Quieto todo il mondo, fermi tutti, sparando colpi di pistola proprio mentre si votava la fiducia del secondo governo della democrazia spagnola. Nel frattempo i carri armati entravano nelle strade di Valencia con l'obiettivo di ripristinare la dittatura franchista, un tentativo stroncato poche ore dopo dal re Juan Carlos che, come capo delle forze armate, mandò un messaggio in televisione ordinando ai militari di ritirarsi. Condannato a 30 anni per ribellione militare, Tejero ottenne la libertà condizionale solo nel 1996. Da allora è diventato un simbolo dei nostalgici della dittatura di Francisco Franco. Ora è morto a 93 anni proprio nel giorno in cui il governo di Pedro Sanchez rendeva pubblici centinaia di documenti riservati sul golpe. La decisione di Sanchez di declassificare tutta la documentazione rimasta segreta a 45 anni dal tentato golpe risponde alla necessità di fare luce su uno dei momenti più opachi della storia spagnola, a cominciare dal ruolo dell'ex re Juan Carlos. Per molto tempo gli storici hanno sostenuto che Juan Carlos stesse aspettando di vedere cosa succedeva prima di prendere posizione a favore o contro il golpe e che chiese ai militari di ritirarsi solo quando capì che il tentativo sarebbe fallito. Ora i documenti hanno mostrato però che ci fu un duro scontro tra il re e i militari golpisti che arrivarono a considerarlo un ostacolo da abbattere. Ma anche che in quel periodo i tentativi di golpe furono più di uno e che Tejero alla fine non era nient'altro che una pedina al servizio di diversi settori deviati dello Stato spagnolo. La morte di Tejero coincide anche con l'uscita della miniserie Anatomia di un istante, tratta dal libro di Javier Cercas, disponibile su Amazon Prime, che rivisita il 23F concentrandosi sull'istante in cui solo 3 politici, l'allora presidente Adolfo Suárez, il conservatore Gutiérrez Mellado e il leader comunista Santiago Carrillo, rimasero fermi nonostante gli spari, il simbolo di una Spagna che non era disposta a cedere di fronte al tentativo dei franchisti di eliminare la libertà appena conquistata.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.